Dunque, qui si tratta di capire innanzitutto quali sono gli enti che producono questo tipo di documentazione, no? Che viene poi viene messa sui giornali e fuori da ogni contesto, intanto per cominciare. E mi ricordo la stessa cosa nel giugno dell'anno scorso, quando uscì sempre dall'ANSA la notizia del doppio ritrovamento del cadavere di Moro in via Caetani, cioè che Cossiga avrebbe saputo 2 ore prima, poi non si sa per quale motivo, no? Ritardato, bloccato gli artificieri, ritardato la notizia alle questure, insomma, quelle 2 ore di buco, che cosa è successo in quelle 2 ore di buco. Ovviamente poi questa cosa si è sgonfiata dopo pochi giorni. Perché sono sempre persone che poi non possono più confermare o smentire le cose. Così che è morto, quindi non ci può dire nulla, sono morte le persone che sarebbero state a cavallo di questa motocicletta in via Fani. E quindi diciamo, l'ente produttore del documento non è disponibile. E già partiamo male. E poi non solo, ma questo documento, cioè questa lettera che è stata pubblicata sulla stampa, ma che la stampa aveva già ricevuto nel 2009, quindi le indagini, la stampa l'aveva passata alla procura, la procura aveva svolto le indagini e archiviato perché non aveva trovato riscontri. È assolutamente fuori da ogni contesto, cioè non c'è un'altra cosa accanto a questa lettera, non è che si ricostruiscono le fasi dell'azione di Via Fani e si inserisce all'interno delle fa, di, questa fa, di una particolare fase, di un particolare momento, no, dell'azione, il compito della moto. Si dice semplicemente che stavamo lì, stavamo lì con questa moto e a un certo momento abbiamo fatto fuoco. Prima, durante, dopo il sequestro di Moro, non si sa. E poi la cosa ancora più ridicola di questa lettera è il fatto che quello scrivente afferma di non conoscere il nome della persona con cui era in moto, ma dice: ma voi giornalisti lo potete ricavare molto facilmente perché è il marito di una tizia che lavora in un negozio di dischi. Cioè, mi sembra più una storia, diciamo, di triangoli che è una roba seria,
Sì, certo,
insomma.
poi spacciata come una liberazione di coscienza come dire, in punto di morte per un tumore che in realtà richiederebbe poi un altro atteggiamento, no? Per dire ti vuoi liberare la coscienza, te la liberi. Lì invece fa una specie di rebus, dice dai, risolvetevelo
Esatto,
se siete
cioè se
bravi.
ti vuoi liberare la coscienza, allora scrivi un memoriale come è stato fatto tante volte da tante persone, dettagliato, vai da un giudice, contemporaneamente se proprio vuoi essere sicuro perché non ti fidi degli organi istituzionali, lo dai a un giornalista di tua fiducia e quindi hai un doppio riscontro, insomma ti muovi in una certa maniera. Ma poi ecco un'altra cosa importante, allora, quando ci si trova all'interno di un archivio, no, dove è a disposizione la produzione di documentazione che proviene da vari enti, quindi questure, carabinieri, Ministero dell'Interno, Ministero delle Finanze, per quanto riguarda le azioni della Guardia di Finanza, eccetera. Non è che esiste la parola i servizi non significano niente. Intanto chi lavora nei servizi non è che ha, cioè tutti diciamo, gli agenti segreti hanno una certa scala di accessibilità ai dati. Per cui nessuno sa, diciamo, tutto, ma ognuno sa qualcosa di quello di cui si sta occupando, ma non sa sicuramente, per esempio uno che lavora in Medio Oriente non sa quello che sanno i servizi, diciamo, gli agenti che lavorano in Russia, tanto per dirne uno. Okay? Quindi dire i servizi non significa nulla, bisogna specificare chi, dove, quando, che tipo di compito avevi, cosa hai fatto prima e cosa hai fatto dopo. Poi che tipo chi eri? Servizio militare o servizio civile? Spionaggio o controspionaggio? Cioè, voglio dire, su
Sì.
questa cosa si è troppo superficiali nel dire i servizi, come se fosse, come per dire la CIA, no? In realtà il servizio segreto americano più importante non è la CIA, ma è il controspionaggio militare, come in Unione Sovietica era, non era il KGB, ma era il controspionaggio militare. È sempre così. Il KGB era, per esempio, si occupava poco delle azioni all'estero, era il la sua azione più importante veniva svolta come controspionaggio dentro l'Unione Sovietica, infatti si occupava per esempio dei dissidenti che stavano in Unione Sovietica, ma all'estero agiva lo spionaggio militare. E poi c'è un'altra cosa ancora, all'interno dell'archivio dell'archivio di Stato di Roma abbiamo tutta una documentazione che riguarda questa vicenda. E la cosa più importante che ha subito interessato gli organi politici e gli organi militari italiani era quella di capire se Moro conoscesse o meno segreti della NATO. E abbiamo più riscontri che nell'arco di una settimana viene stabilito attraverso persone che facevano parte della, diciamo, che avevano accesso alle cose a cui aveva avuto accesso Moro negli anni in cui era stato ministro degli esteri, primo ministro, eccetera, stabiliscono che Moro non conosce dati sensibili che riguardano la NATO. E quindi da quel momento loro si mettono tranquilli su questo. Quella era la cosa che interessava prima di tutto gli alleati e lo Stato italiano. Per cui, cioè, questo perché lo dico? Perché mettere di mezzo i servizi significa Moro è stato rapito perché papà conosceva i segreti, conosceva, oppure era quello che poteva far cadere il muro di Berlino, oppure insomma tutta una serie di teorie che non stanno, no? Che si contraddicono tra l'altro una con l'altra. Ma in realtà, se poi andiamo a vedere le carte, la prima cosa che viene stabilita è quanto conosce Moro dei segreti NATO, che cosa significa le testate nucleari, le armi convenzionali, la dislocazione delle basi, non Gladio. Chiunque fosse, diciamo, dentro quel gioco sa benissimo che ogni paese che si rispetti ha ovviamente un gruppo che nel caso di invasione ti organizza la controguerriglia, ma figuriamoci se quello è il segreto, quello è il segreto di Pulcinella. Le cose serie sono le testate nucleari, dove stanno, dove sono dislocate le truppe, quali sono i piani di difesa generale, se ci sono dei piani di attacco. Queste sono le cose serie. Ecco.
Ascoltami Marco, facciamo il punto su due questioni abbastanza, perché al di là del merito della vicenda, che come tu in fondo suggerisci è proprio talmente poco, talmente nullo, che non si riesce neanche a discutere, cioè non c'è niente fondamentalmente, non c'è niente di preciso, niente su cui anche aprire un contraddittorio sul merito. Parliamo invece perché è particolare anche la fonte a cui questo Rossi si rivolge, no? Questo si rivolge all'ANSA e la parte da cui arrivano queste, anche senza fare nomi, queste rivelazioni presunte è anche una parte già in causa in altre di queste trame occulte, che già ha tirato fuori teorie, e questo è già un dato interessante. L'altro è gli interessi che convergono sul creare, da un lato quelli giornalistici banali del creare la notizia, da un altro quello delle forze politiche che spingono su certe teorie, dall'altro chi può approfittare, insomma stiamo su questo ordine di ragionamento.
Dunque, a me sembra che per quanto riguarda la prima questione sia, adesso io non conosco questo, non so nulla di questo poliziotto in pensione, quindi non posso dire assolutamente niente, è la prima volta che lo sento nominare, per cui figuriamoci. Parliamo della fonte giornalistica che lancia la notizia, mi sembra che l'origine sia la stessa, da quello che ho potuto capire così, leggendo i vari social network. Mi sembra che la fonte sia la stessa che lanciò la notizia a giugno di Via Caetani. Per quanto riguarda la seconda domanda, qui sono ormai mesi che si parla di una possibile formazione di una nuova, ennesima commissione d'inchiesta parlamentare. Addirittura il senatore Cotor aveva proposto a un certo momento due perché una non bastava, ma in due commissioni non bicamerale, quindi, ma una del Senato e una della Camera, per affrontare sulla base del libro di Imposimato, che poi si è rivelata una bufala, tant'è che una persona è indagata per depistaggio, insomma adesso non so bene quale sia il reato di cui è accusata, però una persona che aveva fornito informazioni che poi sono alla base di quel libro si è rivelata, insomma, far finta di essere addirittura un altro, che cioè di essere due persone che compaiono in quel libro e cercano di incrociare i dati, ma poi è sempre la stessa persona che scrive, insomma. Quindi ecco, sulla base di delle presunte rivelazioni di quel libro si era cominciato a parlare di questa commissione parlamentare, e è chiaro che adesso non voglio dire che c'è una causa ed effetto, no? Cioè, non sono così banale da dire c'è una legge occulta che mira, converge, gli interessi sono sempre molteplici.
Certo.
È evidente che si sta creando ogni tanto, diciamo, viene fuori uno scoop che aiuta a spingere verso questa soluzione. Poi bisogna vedere se la cosa andrà in porto, è cambiato anche il governo, insomma queste sono decisioni politiche. È chiaro che diciamo, più misteri vengono sparati sui giornali e più c'è argomentazione da parte di chi vorrebbe istituire queste commissioni se fossi io a poter, diciamo, proporre una commissione parlamentare per capire come hanno lavorato le commissioni parlamentari precedenti, perché se abbiamo ma ti spiego perché se abbiamo del tempo vorrei parlare di dell'omicidio Kennedy, no? E della commissione Warren. Allora, l'omicidio Kennedy, secondo la commissione Warren, è stata compiuta da Oswald all'epoca aveva 23-24 anni. Di questi 23-24 anni ne aveva passati ben 2 e mezzo in Unione Sovietica. Va bene? Allora Oswald passa 2 anni e mezzo in Unione Sovietica, torna in America, pochi mesi prima va in Messico e cerca di prendere contatto con l'ambasciata sovietica in Messico, perché poi voleva un visto per Cuba, insomma una roba abbastanza contorta, ma che mette sempre di mezzo paesi all'epoca, no? Diciamo, non amici degli Stati Uniti. Quindi aveva tutte le caratteristiche per essere definito un agente del KGB, perché no? Cazzo, uccide, scusate, il presidente degli Stati Uniti d'America dopo essere stato 2 anni e mezzo in Unione Sovietica, vuoi che non ti viene il sospetto che sia? Se tu leggi le 1000 pagine, no? Della relazione della commissione Warren, poi non ne hanno fatte più, cioè quella hanno fatto pochi mesi dopo che era stato ucciso Kennedy, fanno quella commissione, finisce i suoi lavori, va, fine, chiuso. Quello è per lo Stato statunitense, quella è la verità che loro hanno potuto stabilire, ovviamente, no? Ebbene, escludono nel modo più assoluto che Oswald possa aver avuto qualsiasi tipo di contatto con agenti stranieri, in particolare dell'Unione Sovietica. Ha agito per conto suo. Accidenti, gli americani dicono questo. Cioè lui che aveva tutte le caratteristiche fondamentali per essere, no? Per fare una dietrologia da paura, e nessuno avrebbe potuto dire niente, perché quello c'era stato in 2 anni e mezzo in Unione Sovietica. Loro lo escludono nel modo più assoluto. Qui che abbiamo decine di militanti delle Brigate Rosse che dicono siamo stati noi, ci eravamo lì, Murucci che fa i disegni, addirittura ha fatto tutto il disegno di tutti i vari passaggi da via Fani a via Montalcini, tutta la strada percorsa, cioè persone, reo confess, no, c'è qualcosa sotto.
Ma infatti il problema...
Ma come lavorano? Io sto vedendo gli stessi documenti che hanno visto quelli delle commissioni parlamentari, esattamente gli stessi.
Poi sottolineiamo anche ad archivi aperti, perché anche questo...
E non risultano, poi se tu ti vai a leggere le relazioni, addirittura l'ultima commissione non ha prodotto una relazione finale, perché non si sono riusciti a mettere d'accordo. E Pellegrino, che era il presidente, ha scritto un libro, che non è una relazione, è la sua relazione, ma non è la relazione finale della commissione. Ma il modo questo.
No, ma infatti il problema è questo, è proprio quest'idea di fondo, come dire, di una trama occulta. Cioè, l'esempio che tu hai fatto adesso sulla vicenda Kennedy, no? Da diciamo un ascoltatore sensibile a queste ricostruzioni complottistiche degli eventi italiani degli anni 70 si farebbero quadrare il cerchio, cioè, è certo, perché gli americani dovevano nascondere che c'è, cioè, è tutta una cultura, diciamo, della trama oscura,
sì, che non arriva mai alla fine,
che dalle, voglio dire, dai libri di Flamigni arriviamo a Imposimato, arriviamo, diciamo, a quello che è il senso comune che esce fuori tra il Fatto Quotidiano, tra tanti grillini, ma tra tanta sinistra. Perché c'è sempre un po', andrebbe quasi fatto un discorso, Dio non voglia, però, come dire, quasi di rimosso, di psicanalisi, cioè, in questa cultura di vedere sempre e non accettare, il che non vuol dire che i servizi segreti magari facessero delle cose, avessero dei loro interessi, no, ma come tu dicevi prima, poi voglio dire, le realtà sociali, storiche, ci sono interessi molteplici che, voglio dire, sono uno contro l'altro, e non è che c'è questa, c'è sempre questa idea, insomma, del grande burattinaio che diventa quasi una, come si dice, un capro espiatorio per darsi delle spiegazioni.
Secondo me, scusami Marco, ti rubiamo ancora qualche minuto, ha detto una parola esatta, precisa, Gianluca, che è quella del capro espiatorio, perché la mentalità con cui si ragiona, cioè con cui ragiona il dietrologo, è una sorta di semplificazione che è la stessa che porta un po' ai capri espiatori, è una semplificazione permanente che cerca spiegazioni monocausali perché semplificano, perché rendono tutto più semplice. Questa, diciamo, è la tendenza su cui poi quegli interessi convergenti o divergenti riescono a imporre questo ordine del discorso, però è proprio un atteggiamento mentale che in Italia più che altrove, bisogna pur dirlo, è diffuso.
Sono d'accordo, su questo non ho da aggiungere nulla, esattamente come dite voi, non c'è mai fine alla dietrologia, perché risolto un mistero se ne crea subito un altro, no? Però ecco, ragioniamo invece di cose serie. Pensate il lodo Moro. Allora, le Brigate Rosse, che sono, diciamo, non lontane, no, dalla causa palestinese, va bene, rapiscono il garante della possibilità dei palestinesi negli anni 70 di muovere, movimentare armamenti in Italia purché non facciano attentati. Ok? Loro hanno in mano il garante di questa cosa. Eppure lo uccidono alla fine. Allora, vogliamo capire una volta o no che le cose non sono sempre e comunque collegate, e che le Brigate Rosse seguono una loro linea politica, che a volte è in contrasto con linea politica di gruppi che sono amici, a parte che poi la galassia palestinese non è Al-Fatah, ma erano almeno una sessantina di gruppi, no?
Certo.
Per cui c'erano anche dei gruppi che erano contrari a Lodo Moro, ma insomma, adesso senza entrare rimanendo sul generale della questione. Allora, il Lodo Moro esiste, è esistito, l'ha detto Cossiga, l'hanno confermato altre fonti, insomma, l'hanno confermato anche fonti israeliane, non è più un segreto, va bene? Ecco, il garante di questa situazione viene preso da un gruppo con cui poi nel 79 addirittura andranno Moretti e altri andranno a ricevere un carico d'armi davanti al Libano. Si parlano con i palestinesi, eppure rapiscono il loro garante, diciamo, e lo uccidono. Allora, come la spiegano? Qui i servizi, qui che c'entrano? I servizi dovevano stare dalla parte del Lodo Moro, no? Lo accettano, lo coprono, dura praticamente fino a Sigonella. Sigonella è una conseguenza di questa situazione, no? Anzi, c'è qualcuno che sostiene addirittura che questa doppia anima si ritrova anche nelle questioni dei rapimenti, no? In Iraq, cioè la trattativa è, diciamo, nella tradizione del Lodo Moro. Chi non vuole trattare invece vuole rompere con questa tradizione e mettersi dopo l'11 settembre completamente dalla parte degli Stati Uniti d'America, che non... Quindi, cioè, voglio dire, qui sono questioni politiche grosse di lungo periodo, eppure alle Brigate Rosse non gliene frega niente di questo. E i servizi allora che fanno? Fanno tutto quel casino, no? Sempre sottolineando il fatto che dire servizi significa ben poco, per eliminare una delle persone che in quel momento, per il quanto riguarda lo scacchiere medio orientale, era un garante. Punto primo. Punto secondo, non è vero che Moro era per il compromesso storico. Era per una, diciamo, Moro era un pragmatico. Nel momento in cui il PC raggiunge e supera il 30% dei voti, il 33%, la Democrazia Cristiana sarà 34%, si rende conto che pragmaticamente per governare c'è bisogno di un accordo ma un accordo tattico, non strategico. Punto primo. Punto secondo, all'interno della Democrazia Cristiana il vero amico del PC è Andreotti, non è Moro. La funzione di Moro è quella di convincere i suoi, che non erano con Andreottiani, non erano d'accordo per andare al governo col PC, di andarci. Quindi, cioè, veramente sono... Capite quante sono le questioni che entrano in contraddizione tra di loro? Allora si vuole capire una buona volta che le Brigate Rosse hanno una loro linea politica che seguono, indipendentemente da tutte queste altre spinte contrapposte che sono esterne a loro? Cioè, ecco, io vorrei delle risposte su questo. Queste sono questioni politiche che riguardano la storia del nostro paese. Non c'è mai una riga sulle relazioni delle commissioni parlamentari su sta roba qui. Mai una riga.
Certo, per non
si va a vedere lo scopettone a Via Gradoli, ma insomma, voi sapete quante sedute spiritiche hanno fatto durante quei giorni e sono arrivate le segnalazioni in questura? Decine. Medium che dicono, so dove è Moro, ho visto Moro, l'hanno portato dentro un negozio, il retro del negozio, con indirizzi. E la polizia deve andare a controllare, mica può non andare, non può non andare a controllare. Quanto tempo si è perso per queste cose? Cioè, non è che la polizia non fosse preparata. Porca miseria, Moro viene ucciso il 9 maggio del 78, il 1 ottobre del 78 arrestano due della direzione strategica delle Brigate Rosse a Milano, in via Montenevoso. Non mi sembra mica una cosa da poco. Non è che ci hanno messo anni per scoprire. Ritrovano gran parte del materiale che era stato prodotto durante quei giorni. Era tutt'altro che impreparata. È chiaro che era impreparata in quel giorno, il 16 marzo era impreparata a quel tipo di azione, non se l'aspettavano, ma dopo la polizia fa bene il suo lavoro.